Alphaville. Apriamo la prima pagina di Alphaville parlando di identità e geografie del popolo ebraico. Sergio Della Pergola, nato a Trieste, stabilito in Israele dal 66, è professore emerito di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Nel 24, per Il Mulino, ha scritto Essere ebrei oggi, continuità e trasformazioni di un'identità. Della Pergola sarà ospite dell'Associazione Svizzero-Israele stasera alle 18.45 all'Hotel della Paix di Lugano, in occasione della giornata della memoria, insieme alla scrittrice Edith Brook. Io intanto do il benvenuto a Sergio Della Pergola, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Sergio Della Pergola, se ce lo permette, noi vorremmo cominciare con una nota biografica. Lei con il Ticino ha un legame personale, infatti. Ce lo racconta?
Sì, indubbiamente, considerando che oggi è il giorno della memoria, è importante ricordare e anche affermare la gratitudine di qualcuno che è stato salvato. Io ero nel dicembre del 1943 un bambino di un anno e sulle spalle dei miei genitori, tutti ebrei, quindi perseguitati e in realtà condannati a morte, siamo riusciti a trovare un passaggio nelle montagne, nella zona fra Cannobbio e Brissago, quindi nella zona del Monte Gridone, e passare la notte di Natale il rio Valmara, ghiacciato, e riuscire a passare nella Svizzera libera, accolti da un gendarme il quale mi prese in collo, e poi la gratitudine nei confronti dei bravi ticinesi, in particolare a Tenero, che ci hanno offerto una mano amica, molta simpatia e solidarietà in quel momento estremamente buio. Quindi da un lato il tragico ricordo della persecuzione e dall'altro anche la gratitudine che va espressa a chi ci ha salvati.
Lei, che nel saggio citato poco fa si è occupato di demografia dell'ebraismo, cosa pensa del significato dell'essere ebrei oggi?
Ma il significato di essere ebrei oggi è appunto legato a una lunga memoria storica, delle vicende molto diverse, anche a delle conclusioni inevitabili, e cioè il fatto che una diaspora di persone perseguitate, ripeto, io lo posso testimoniare personalmente, ha dovuto ben trovarsi una situazione diversa, cioè di stato sovrano nella terra ancestrale e quindi in quel Medio Oriente in cui oggi esiste lo Stato di Israele. Bisogna capire la logica della storia anche per capire il presente. Oggi il popolo ebraico è ancora disperso, circa una metà vivono in Israele, un'altra metà vivono nel resto del mondo, in particolare negli Stati Uniti. Le comunità in Europa sono state in gran parte distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, ma esiste ancora oggi un buon milione abbondante di ebrei in tutta l'Europa, soprattutto nell'Europa occidentale. I quali però, devo dire, oggi con grande dolore ricominciano a vivere delle sensazioni di emarginazione, di incomprensione e perfino di ostilità, se non di aggressione fisica, che fanno ripensare a quei tempi oscuri. E tutto questo chiaramente in un contesto differente, ma molto molto problematico.
Infatti, quanto conta oggi il fenomeno dell'antisemitismo, diciamo, reale, percepito sulle scelte di vita degli ebrei e sui loro riflessi identitari? Esiste un fenomeno di rafforzamento identitario come reazione alle critiche esterne?
Ma innanzitutto va capito che l'antisemitismo, che si poteva considerare un morbo debellato e superato nel 1945, in realtà evidentemente non è mai scomparso ed è semmai entrata in una fase latente, una fase carsica o tipo lava sotterranea di un vulcano, che in determinate circostanze poi esplode, torna alla superficie in maniera del tutto inattesa. E ovviamente la causa scatenante di quello che succede oggi è il conflitto a Gaza, ma in questa lettura del conflitto a Gaza c'è una grande mancanza, una grande selettività, perché si tende a dimenticare innanzitutto che il 7 ottobre del 2023 è avvenuta una mostruosa strage di civili perpetrata da uomini armati e anche da civili di Hamas e di altri movimenti, e poi con l'appoggio di decine di migliaia di missili provenienti dal Libano e centinaia di missili balistici molto potenti e distruttivi provenienti dall'Iran e poi anche dallo Yemen, quindi un totale accerchiamento dello Stato di Israele. Le scene mostruose del massacro del 7 ottobre sono impossibili da descrivere e sono state però largamente dimenticate. A questo ha fatto seguito una dura repressione, una dura reazione militare da parte di Israele, che ha causato moltissime perdite fra gli uomini armati del movimento terrorista, ma purtroppo anche delle perdite fra i civili. Su questa reazione si è imbastito un discorso di totale deumanizzazione di Israele, che è molto discutibile, e poi anche si è creato un legame fra Israele e gli ebrei della diaspora, gli ebrei del mondo, e quindi gli ebrei nel mondo subiscono le conseguenze di questo attacco, che è un attacco antisemita, fra l'altro senza avere nessuna partecipazione diretta nel fenomeno. E si torna a delle immagini antiche che pensavamo oramai superate.
Sì, perché c'è ovviamente anche una distinzione tra gli ebrei del mondo e il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a cui appunto la Corte Penale Internazionale ha comunque messo un mandato d'arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, quindi la distinzione va fatta. E a questo proposito, specialmente in Europa e negli Stati Uniti, negli ultimi tempi abbiamo visto anche alcune comunità ebraiche sempre più critiche nei confronti delle politiche dello Stato di Israele. Ecco, secondo lei questo è un segnale di spirito critico oppure l'inizio di una divergenza che può mettere in pericolo l'identità comune?
Ma intanto una parola sulle sanzioni dell'ONU e della Corte internazionale, che a mio modo di parere sono molto mal equilibrate e certamente non considerano il tipo di offesa che la popolazione civile di Israele ha subito. Ora, chiaramente si può essere critici del governo di Netanyahu, e anch'io lo sono, e quindi questo va messo in un contesto di critica e perfino di lotta politica, ma il fatto delle sanzioni internazionali a me pare molto ingiustificabile e non solo, ma direi che toglie un certo senso di legittimità alle stesse istituzioni internazionali che combinano pene in maniera completamente unilaterale. Si tratta di una partita chiaramente venduta in cui gli arbitri stanno da una certa parte. Per quanto riguarda la critica, che ovviamente è legittima, non dimentichiamo che una buona metà, anzi la maggioranza oggi della società in Israele è contraria al governo, e quindi non si tratta di cercare gli ebrei nel mondo, basta guardare vicino a casa e vedere che esistono delle politiche che alcuni, anzi molti, la maggioranza ritengono sbagliate e ingiustificate, e quindi è perfettamente legittimo criticarle. Per quanto riguarda gli ebrei del mondo, la reazione è stata effettivamente di due tipi. Una certa minoranza, direi abbastanza una piccola minoranza, tende ad assumere delle posizioni molto critiche che sono influenzate soprattutto dalla politica dei paesi occidentali, una politica che va in un senso molto radicale per quanto riguarda la critica, e ripeto, non sempre mi sembra ben congegnata. Però esiste anche il fenomeno del ritorno, ossia sotto la pressione di quello che viene percepito come un antisemitismo assolutamente vergognoso e ingiustificabile, molti, anche abbastanza che si erano allontanati dal centro della comunità, tendono a tornare, cercano una solidarietà, un calore umano, una mano amica di fronte al disincantamento nei rapporti con persone con cui condividevano molto fino a ieri, ma con cui oggi il discorso, francamente, è diventato molto difficile.
Questa è la visione politico-giuridica storica di Sergio Della Pergola, professore emerito di demografia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Stasera alle 18.45 sarà all'Hotel de la Paix di Lugano, insieme alla scrittrice Edith Brook e anche alla parlamentare europea Pina Picerno, in occasione della Giornata della Memoria. Una buona giornata, Sergio Della Pergola, a presto e a risentirci.
Grazie a voi per l'ospitalità.